Capitolo 2. Il peso del silenzio vero. L'ombra alla porta non si mosse. Rimase lì, una sagoma nera contro il grigio sporco del cemento, mentre il suono del metallo forzato continuava a rimbombare nei tunnel dietro di loro. Elia fece un passo avanti, mettendosi tra Mira e l'ingresso. La comunità dei muti volontari si era alzata all'unisono, un movimento fluido e silenzioso che ricordava uno stormo di uccelli spaventati. Nessuna vena di neon brillava. In quella stanza l'unica luce proveniva da vecchie lampade a incandescenza che ronzavano stancamente. «Fermo!» gracchiò una voce dall'ombra. Non era una voce umana. Era una frequenza distorta, emessa da un sintetizzatore vocale di vecchia generazione. La sagoma fece un passo nella luce. Era un uomo avvolto in un pastrano logoro, il volto coperto da una maschera respiratoria pesante. Sulla sua spalla sinistra un piccolo dispositivo a parabola ruotava freneticamente, emettendo un ticchettio costante. «Non sono loro», disse l'uomo della maschera, indicando con un cenno del capo il tunnel. «Ma lo saranno presto. Avete lasciato una scia di calore che persino un cieco seguirebbe». Elia rilassò le spalle, ma non abbassò la guardia. «Chi sei? E come hai fatto a trovarci senza il segnale?» L'uomo si tolse la maschera. Aveva il volto segnato da cicatrici sottili, quasi invisibili, che correvano lungo la mandibola. I segni di chi si era fatto rimuovere chirurgicamente la vena di neon. Un atto di ribellione estremo, punibile con la lobotomia sociale. «Mi chiamo Kael e non vi ho trovati io. Vi ha trovati la dissonanza», rispose puntando lo sguardo su Mira. Mira si strinse nel cappotto. Sentiva un vuoto lancinante alla base del cranio. Senza il ronzio del sistema, i suoi pensieri le sembravano troppo rumorosi, quasi dolorosi. Provò a pensare una domanda verso Kael, ma non successe nulla. Era come urlare in un pozzo senza fondo. «La ragazza è saturata», osservò la donna anziana della comunità avvicinandosi a Mira. Le prese il viso tra le mani. La sua pelle era ruvida, sapeva di carta vecchia. Il sistema le ha riempito la testa di così tanti pacchetti che ora, nel vuoto, la sua mente sta cercando di autodigerirsi. Kael scosse il capo, nervosamente. «Non abbiamo tempo per la filosofia del recupero. Il sistema ha inviato i segugi termici. Non cercano il segnale del chip. Cercano il calore del sangue che scorre troppo forte. Cercano la paura». In quel momento un sibilo acuto attraversò il portone di ferro. Qualcosa di sottile, simile a un ago di metallo, perforò il metallo pesante e iniziò a ruotare, cercando un appiglio. «Elia», disse Kael, estraendo un piccolo cilindro nero dalla tasca, «se restate qui morirete tutti. La biblioteca è bruciata in partenza. C'è un solo posto dove il calore non conta». Mira guardò Elia. I suoi occhi imploravano una spiegazione, ma lui era concentrato sul portone che stava per cedere. «Dove?» chiese Elia. «Nel nucleo», rispose Kael, «dove gli architetti tengono i server originali. È il posto più freddo della città. È l'unico dove non oseranno mai sparare». Mentre il portone di ferro veniva scardinato con uno schianto tremendo, rivelando una sagoma meccanica a quattro zampe dagli occhi rossi, Elia afferrò Mira per la vita e la trascinò verso una botola nascosta tra gli scaffali dei libri. «Saltate!» urlò Elia. Mentre cadevano nell'oscurità del condotto, Mira sentì per la prima volta qualcosa di nuovo. Non era un pacchetto dati, non era una sensazione indotta, era un suono che proveniva da dentro di lei, un battito ritmico, accelerato. Era il suo cuore, e faceva una paura terribile.